Buonasera a tutti. Stasera commissione unificata, prima e seconda commissione, sul primo stralcio del piano di ricostruzione relazionano l'architetto Ferrari e l'architetto Pivetti. Presente il sindaco, presenti i consiglieri Ferraresi, Cogato, Benzi, Fabbri e Boldrin. La commissione è aperta.
Buonasera anche da parte mia. Prima di dare la parola all'architetto Ferrari, volevo brevemente fare la storia siamo partiti con questo primo stralcio fino a stasera. Siamo partiti con l'adozione in Consiglio Comunale il 27 febbraio del 2014. Dopodiché è stato pubblicato l'avviso di avvenuta adozione sul bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna il 12 marzo del 2014, è stato depositato presso il Comune perché possa essere consultato sul sito istituzionale. Dal 12 marzo all'11 aprile 2014 è rimasto depositato. Gli stessi elaborati sono stati inviati al CUR, al Comitato Unitario per la Ricostruzione. Poi sono stati inviati anche nello stesso giorno, sono stati inviati alla provincia di Modena. Sono arrivate numero 11 osservazioni che sono pervenute al Comune, dopodiché più una che è quella del responsabile dell'architetto Pivetti, che va in aggiunta alle 11 che sono pervenute da 11 cittadini. È stata approvata dalla Giunta attraverso una delibera, sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni pervenute e sono state inviate ancora al CUR, al Comitato Unitario per la Ricostruzione. Il CUR ha esaminato il piano della ricostruzione, lo stralcio che gli abbiamo sottoposto, ed è stato successivamente sottoscritto l'atto di intesa unica con il CUR. E siamo arrivati a questa sera dove viene presentato dall'architetto Ferrari, nel merito viene presentato l'atto di intesa, tutte le osservazioni, quindi faremo un lavoro puntuale, perché poi martedì 29 porteremo tutto in Consiglio Comunale per la definizione completa e l'approvazione completa del primo stralcio del piano della ricostruzione. Quindi io do immediatamente la parola all'architetto Ferrari.
Allora, buonasera a tutti. Ci concentriamo ovviamente sulla fase successiva all'adozione del piano della ricostruzione, che il sindaco ha descritto in dettaglio per quanto riguarda l'iter. Ricordo solo che il primo stralcio del piano della ricostruzione attiene alla revisione della disciplina di tutela del piano regolatore relativa a tutti gli edifici di interesse storico-architettonico del territorio comunale che erano soggetti a tutela già dal piano regolatore. Il sindaco ha molto ben richiamato i passaggi che portano dall'adozione del piano della ricostruzione fino alla fase conclusiva con l'approvazione in Consiglio Comunale. Li ho riportati in modo che aveste presente appunto come si era passato in un tempo, che è la cosa che mi preme sottolineare, piuttosto breve tra l'adozione e l'approvazione, tempo che normalmente per uno strumento urbanistico è molto più lungo. Come sapete, i tempi sono accelerati proprio perché la legge 16 ha istituito questo CUR, che è un tavolo in cui di fatto il piano viene analizzato insieme da tutti gli enti che sono preposti all'intesa e quindi appunto i tempi sono decisamente più accelerati e quindi ci troviamo a ad approvarlo ora. Diceva il sindaco, sono pervenute 12 osservazioni, una osservazione è stata presentata dall'ufficio tecnico, rivolta a chiarire alcuni aspetti della normativa che si intendeva rendere più chiari. Un'osservazione da parte di un cittadino in cui si segnalava un errore materiale relativo allo scambio di una foto in una scheda. 10 osservazioni da parte di cittadini o tecnici che hanno presentato l'osservazione per conto di cittadini, rivolte a chiarire, a chiedere l'eliminazione del vincolo di tutela per 15 edifici o porzioni di edifici. Perché ovviamente ogni cittadino poteva avere anche proprietà di più edifici soggetti a tutela. Di questi 15 edifici, una in realtà non riguarda l'eliminazione del vincolo, ma chiede di mettere il vincolo. Di queste 10 osservazioni, che dopo vado ad analizzare in dettaglio, 5 osservazioni relative a 8 edifici, porzioni di edifici, perché in realtà alle volte riguardano solamente delle porzioni, sono state accolte ed è stata eliminata la tutela a 7 edifici, apponendo la tutela a quell'edificio a cui il privato ha chiesto che venisse apposta. E 5 osservazioni relative a 8 edifici o porzioni di edifici sono invece state respinte, avendo accertato che non sussistevano le condizioni per la decadenza del vincolo, oppure quando abbiamo verificato che la richiesta era di eliminazione del vincolo in termini, diciamo così, di oggetto, ma nel merito il cittadino non chiedeva necessariamente la decadenza del vincolo, era interessato piuttosto alla possibilità di demolire e ricostruire il fabbricato anche fedelmente. E se vi ricordate, noi abbiamo introdotto una norma già in sede di adozione che per quanto riguarda gli edifici soggetti a categoria RCB o RCC che abbiano subito un danno consistente da terremoto, se vi ricordate ne abbiamo discusso a lungo anche di questo, proprio per tener conto del fatto che quegli edifici hanno subito un danno molto consistente, abbiamo ammesso la possibilità di fare un rinnovo integrale delle strutture con il ripristino delle strutture attraverso la loro fedele ricostruzione. Di fatto quello che chiedevano alcune di quelle osservazioni era di poter fare quello, per cui abbiamo respinto la richiesta di eliminazione del vincolo, perché in realtà l'applicazione della norma che c'è consente di fare quel che volevano a prescindere dal fatto di eliminare la tutela. Okay? Le possiamo vedere nel dettaglio. Questa era quella scheda in cui era stato segnalato un errore nella apposizione della fotografia, l'abbiamo corretta, era peraltro una scheda di un edificio a cui era stato eliminato il vincolo, perché come vedete la foto giusta, cioè la categoria era già giusta, era già, la scheda indicava già che il vincolo era eliminato, c'era solo proprio la foto sbagliata. La foto giusta peraltro fa vedere appunto che al posto dell'edificio c'è una montagnina di mattoni crollati. Questa è un'osservazione che riguarda due fabbricati di cui si chiedeva appunto per entrambi la eliminazione del vincolo. È stata quasi sempre allegata alle osservazioni documentazione sufficiente a entrare nel merito della anche consistenza del fabbricato e anche dello stato dei danni. In questo caso la combinazione delle due cose ci ha portato ad accogliere l'osservazione eliminando il vincolo di tutela dai due edifici, considerato che il vincolo di tutela era relativo a dei fabbricati che pur presentando interesse testimoniale non erano di particolare rilievo e lo stato di danno era consistente. Quest'altro edificio era il secondo dei due, se vi ho detto prima appunto che questa osservazione riguardava due schede, questa è la seconda e anche per questo è stato accolto eliminando il vincolo. Questa osservazione riguarda invece due edifici per i quali appunto veniva chiesto l'eliminazione del vincolo. In realtà in questo caso il corpo di uno dei due corpi di fabbrica era un edificio di servizio la finalità appunto con la quale si chiedeva la rimozione del vincolo era appunto quella di poter demolire il fabbricato. La norma è costruita, diciamo così, sull'edificio perimetrato e ammette già oggi la possibilità di eliminare le porzioni che sono considerate delle superfetazioni e di poterle ricostruire nella corte agricola in forma staccata rispetto al fabbricato principale. In questo caso appunto l'edificio di cui parliamo è un edificio, questo è l'edificio principale, l'altro è l'edificio di servizio, il vincolo di fatto è apposto sull'edificio principale e la porzione che era oggetto di richiesta di osservazione è una porzione che già oggi la norma consente di poter demolire e costruire con un corpo di fabbrica staccato. Quest'altra osservazione riguarda un fabbricato di modeste dimensioni, ma con caratteristiche architettoniche interessanti. Adesso le foto sono un po' piccole, ma abbiamo appunto valutato che le porzioni che erano, diciamo così, oggetto vero e proprio dell'osservazione anche in questo caso riguardassero quelle parti di tettoie che possono essere considerate come superfetazioni. Anche in questo caso, come vi dicevo prima, c'è la norma già oggi ammette che quelle parti possono essere tolte, eliminate, demolite rispetto al fabbricato principale, possono essere recuperate in un nuovo corpo di fabbrica separato rispetto all'edificio oggetto di tutela. Per cui anche in questo caso è stato confermato il vincolo di tutela sull'intero immobile proprio perché ciò che veniva richiesto è ammesso dalla norma. Questo altro edificio è un edificio che ha delle caratteristiche di interesse storico-architettonico piuttosto rilevanti e per questa ragione la richiesta di eliminazione del vincolo non è stata concessa. Qualora, visto che l'edificio è classificato con la categoria RCB, l'edificio presenti danni così consistenti da essere classificato con livello operativo E3, come sapete, è possibile comunque che il fabbricato possa essere rinnovato garantendo appunto che il fabbricato abbia le necessarie condizioni di sicurezza nei confronti degli eventi sismici, che era l'obiettivo che avevamo quando abbiamo scritto quella norma. Sì. Sì, scusate, ho spostato il dito troppo in fretta. Bene, vado avanti. Quest'altro edificio due edifici per i quali si chiedeva eliminazione del vincolo e per uno invece si chiedeva di apporre il vincolo di tutela. Su questi edifici, sui due edifici per i quali si chiedeva la rimozione del vincolo, abbiamo ritenuto che il pregio fosse appunto minore e quindi anche questo commisurato allo stato di danno e abbiamo ritenuto appunto di accogliere l'osservazione. Questo è il fabbricato per il quale il proprietario, il proprietario chiedeva di apporre il vincolo di tutela. Il fabbricato è molto danneggiato, ma la documentazione che loro hanno a disposizione consente loro di poterlo ricostruire fedelmente. Questo è quello che hanno chiesto. Dal nostro punto di vista, quel fabbricato fa leggere, diciamo così, che ci sono degli elementi interessanti dal punto di vista architettonico. Noi avevamo tolto la tutela perché è crollato più del 50% e quindi dal nostro punto di vista la tutela poteva essere tolta. In realtà appunto la proprietà ha chiesto di lasciarla e abbiamo ritenuto di accogliere la richiesta e quindi in questo caso la tutela è stata aggiunta. Quest'altro quest'altro fabbricato, vi faccio vedere la scheda, chiedeva anche in questo caso di eliminare il vincolo. Siamo in presenza di un fabbricato che conserva ancora tutti i caratteri del fabbricato originario e abbiamo ritenuto di respingere l'osservazione confermando il vincolo proprio per le caratteristiche del fabbricato, ricordando anche in questo caso nella contraddizione che qualora il livello operativo sia E3, trattandosi di un vincolo RCB, è possibile comunque fare il rinnovo delle strutture con la ricostruzione fedele. L'osservazione numero 8 è quella dell'ufficio di cui vi parlavo prima, che è articolata appunto in termini normativi e che è funzionale appunto a una migliore interpretazione di alcune norme.
No, non sono quelle tre.
Questa è la controdeduzione.
Poi avete le osservazioni, sono anche pubblicate. È meglio che, cioè, si fa fatica.
Io le ho anche con me. Io le ho anche con me, ma ovviamente sono articolate articolo per articolo, sono però appunto rivolte alla, come ho scritto nella controdeduzione, sono un contributo alla ottimale definizione degli elaborati del piano e quindi la decisione è stata la proposta è di accoglierla. Ecco. Questa osservazione invece riguarda un fabbricato, anche in questo caso classificato RCB, chiede l'eliminazione del vincolo solo della porzione di fabbricato crollato. Come vedete il fabbricato è in piedi per buona parte, ha conservato per buona parte le sue caratteristiche, la porzione crollata è oggettivamente ridotta alle dimensioni che corrispondono ai requisiti dati dalla legge, prima dall'ordinanza e poi dalla legge. Abbiamo ritenuto di riposizionare la tutela solo sulla porzione di fabbricato che è ancora in piedi, così come chiesto dalla proprietà. Quest'altro edificio era stato mantenuto, diciamo così, il vincolo perché attaccato a un altro fabbricato. In realtà questa porzione di fabbricato di cui si chiede l'eliminazione della tutela è in effetti una porzione decisamente non coerente con l'edificio storico e di fatto staccata, perché è attaccata solo per quella piccola parte, e abbiamo appunto deciso di accogliere l'osservazione eliminando il vincolo di tutela. Questa osservazione riguarda invece tre edifici. Questo fa parte di una corte molto ricca di fabbricati, tutti di grande interesse dal punto di vista storico-architettonico.
Viene chiamata comunemente Colle Grana ed è comunque sede di un caseificio, un caseificio
a destra, subito prima del ponte,
con allevamento. l'aggiornamento su internet.
Questi sono tutti edifici che hanno un rilievo significativo per il territorio di Novi e quindi oltretutto appunto sono ancora ben leggibili anche se hanno avuto dei danni sicuramente, sono quindi stati tutti e tre confermati, come vedete dalle immagini questo è il primo, questo è il secondo e questo è il terzo. Per tutti, se avete visto la categoria di intervento, per tutti e tre è RCB o RCC come in questo caso, e anche per loro, qualora il livello operativo di danno sia E3, ovviamente possono applicare la norma che noi abbiamo scritto, però appunto il vincolo è assolutamente da confermare. Questa è l'ultima osservazione, in questo caso il fabbricato oggetto di richiesta è un fabbricato che presenta delle caratteristiche di interesse storico testimoniale ma non di particolare rilievo e diciamo così questo si abbina anche al fatto che nel tempo questo fabbricato ha subito delle alterazioni anche significative dell'impianto originario, per cui abbiamo deciso di accogliere l'osservazione eliminando il vincolo di tutela. Sono due fabbricati, come vedete, questo è il primo e questo è il secondo, l'osservazione ne chiedeva l'eliminazione di entrambi e è stata accolta. Quindi, riepilogando delle osservazioni, come vi dicevo prima, riguardano più edifici, di questi 7 hanno avuto l'eliminazione del vincolo di tutela, 8 edifici hanno avuto la conferma del vincolo di tutela, un edificio è stato assoggettato a tutela ex novo, che è quello che vi facevo vedere. Questo è il confronto tra la tabella che c'era in relazione in sede di adozione, la tabella che viene proposta all'approvazione, sostanzialmente i numeri cambiano di poco perché appunto poi è stata solamente aggiornata, sostanzialmente di fatto ad esito finale un 70% degli edifici del PRG conserva la tutela, se riprendiamo il numero globale degli edifici, perché quello che vi interessa poi è quello, e un 30% ha la rimozione del vincolo. Ricordo a tutti che in quel 30% lì c'erano edifici a cui abbiamo tolto la tutela perché alcuni di quelli erano a ristrutturazione edilizia secondo la vecchia definizione che abbiamo diciamo così, aggiornato con il piano adeguandoci ai dispositivi di legge. Richiamo qua gli elaborati che verranno approvati dal Consiglio Comunale, quindi il quadro conoscitivo del piano della ricostruzione che è fatto dalla mappa dei danni e dalla relazione, gli elaborati del piano della ricostruzione veri e propri che sono la tavola del piano della ricostruzione dove sono identificati le tutele sui diversi fabbricati, la relazione illustrativa, le norme attuative, le schede degli edifici per i quali viene eliminato il vincolo di PRG che come sapete abbiamo voluto schedare ugualmente in modo che rimanga memoria anche di quello che era tutelato prima e che il piano della ricostruzione ha deciso di non tutelare più. Allegati al piano della ricostruzione ci sono quegli elaborati del piano regolatore che il piano della ricostruzione ha modificato e che sono quelli che dal giorno dopo dell'approvazione saranno quelli di fatto da consultare, perché prima del piano della ricostruzione c'era il PRG, dopo l'approvazione del piano della ricostruzione da consultare ci deve essere il PRG, perché la scelta è stata quella di appunto fare in modo che gli strumenti che i cittadini e i tecnici devono consultare siano quelli che consultavano prima del terremoto. E quindi gli allegati, che sono le due tavole del piano regolatore, le norme di attuazione, le schede di classificazione degli edifici di interesse storico-architettonico e tipologico-testimoniale. Grazie.
Chiedevo solo conferma: quando parliamo di 70%, 30%, il numero complessivo era 490.
89.
Sì, sì, no. No, ma è lo stesso. Sì, infatti, quindi di questi 489 abbiamo detto 342.
Lo vedete in basso sulla sinistra, 489, quindi i numeri finali sono 342 confermati e 148 eliminati.
Quindi questo straccio che andiamo a applicare si applica ai 342 in questo caso?
No, in totale lo straccio riguarda tutti i 489.
Lo straccio del piano della ricostruzione di fatto riguarda tutti i 489. Ad esito finale del piano della ricostruzione resta la tutela a 342 edifici, per cui dal giorno dopo del piano della ricostruzione dei 148 di fatto resta memoria, per una ragione che dico tra un attimo. Sui 342 vige una tutela che è quella definita dalle nuove norme del piano regolatore, perché se vi ricordate abbiamo riscritto le norme del piano della ricostruzione anche per tener conto, quello che vi dicevo prima, per tener conto del fatto che gli edifici hanno subito il trauma del sisma, no? E quindi abbiamo ammesso per esempio tutte quelle possibilità di intervento, e su quei 342 lì valgono quelle nuove norme. Sui 148 la Regione, quando ha scritto la legge 16, ha detto chiaramente che quelli che avevano la tutela prima e che la perdono con il piano della ricostruzione devono avere delle loro norme, diciamo così, che assomigliano a quelle della ristrutturazione, ma che devono tener conto del fatto che erano edifici che avevano avuto un ruolo nel paesaggio rurale, per cui devono essere diciamo ricostruiti o recuperati avendo cura di rispettare le caratteristiche tipologiche tipiche di questo territorio, utilizzando materiali diciamo così per la parte a vista che siano quelli della tradizione locale. Quindi è importante tenerne memoria, perché la legge regionale parla di loro in modo particolare dicendo: non dimenticatevi che avevano la tutela, gliela potete togliere, ma per quegli edifici deve valere la norma che il tipo di intervento deve comunque avere assonanza col territorio di cui facevano parte, quindi il recupero della tradizione locale.
Per la precisione aggiungo che qualora voleste approfondire meglio questo aspetto, è l'articolo 45 delle norme di piano regolatore, che parla proprio degli edifici del territorio rurale, esatto, a cui il piano regolatore non ha confermato il vincolo, e quindi ci sono delle norme che attengono esclusivamente a quei 148 sostanzialmente. 45, mentre il 46 è quello che riguarda gli edifici privi di tutela. E quelli precedenti invece sono su quelli che mantengono la tutela.
Avete seguito le linee guida della Regione, le famose linee guida, non legge, ma le famose linee guida false facoltative. Cioè, quelle che erano, insomma.
No, preciso meglio, in realtà le linee guida che sono un riferimento e quindi per forza di cose hanno orientato un po' tutti i piani della ricostruzione. In realtà quel riferimento cui facevo, a cui davo cenno e che è riportato nell'articolo che l'architetto Pivetti ha citato, non è scritto nelle linee guida ma proprio nella legge regionale e quindi non è affatto facoltativa.
Vedendo le controdeduzioni, insomma, vedendo le praticamente le richieste fatte, che sono state anche poche, poi meno male le conosco tutte, no? Perché ho visto che insomma il criterio è stato quello, insomma, certi edifici, magari di proprietari a malincuore, hanno accettato il vincolo, però ci sta. Capisco, cioè, da un punto di vista, se io ho guardato le linee guida della regione, mi ricordo, insomma, da un punto di vista architettonico, per quanto non me le intenda, però le belle dette in dialetto, sta bene il paesaggio, insomma, scusate, cioè, ha senso. D'altra parte mi domando come alcuni abbiano accettato questa, dire, te tocca tenere tal vincolo e adesso... Sì, no, per carità, sempre sono richiesto, va bene, comunque no, era una constatazione, che è vero che c'è una normativa, c'erano anche le linee guida che vedo che sono state prese in seria considerazione.
Sì, no, non dimentichiamoci anche che chi ha il vincolo ha un valore in termini, come diceva il sindaco, perché è un edificio di valore. Il contributo tiene conto del fatto che chi ha il vincolo spende di più. Per cui per quegli edifici è riconosciuta una maggiorazione nel caso che si faccia l'intervento di recupero. Per cui anche la legge se ne è fatta carico. Ha detto salvaguardate più possibile, ma poi il contributo tiene conto del fatto che vi fate carico di conservare il paesaggio.
Mi viene una battuta, insomma, l'hanno chiamato vincolo, gli potevano allora dare un nome un pochino più prestigioso. Quindi a questo punto questi sono gli edifici vincolati che dall'adozione del piano regolatore saranno quelli fino a che non faremo un nuovo piano, se ho capito bene. A questo punto quelli che non avessero presentato osservazioni hanno la possibilità di fare un secondo tempo o non sarà più possibile?
Le osservazioni sono terminate perché appunto i tempi di legge sono definiti e sono stati anche ampiamente pubblicizzati, per cui il vincolo viene apposto dallo strumento urbanistico nel momento in cui è approvato, è assolutamente vigente fino a che lo strumento urbanistico non viene per qualche ragione appunto rifatto.
Non ci mettiamo a leggere l'osservazione che ho fatto io perché è un po' lunga e non finiremo
una
più.
Sintesi magari?
No, la sintesi è che semplicemente per esempio sono state cassate delle parti che erano ridondanti perché erano ripetute in più articoli, quindi si è tolta da una serie di articoli, si sono tolte da una serie di articoli alcune parti dicendo si fa riferimento agli articoli successivi, proprio per snellire un po' la procedura, la lettura delle norme. Ci sono alcune correzioni di errori materiali, ci sono alcune precisazioni che servono a migliorare l'utilizzo delle norme, ci sono alcune precisazioni che abbiamo introdotto, direi le più rilevanti, posso dirne una che a mio avviso è una di quelle più rilevanti, che è a supporto anche di quello che ad esempio la procedura Sfinge concede in particolare agli agricoltori, e ed è precisa, la precisazione che abbiamo fatto nel merito a edifici non vincolati, nei quali qualora l'imprenditore agricolo abbia delle necessità in particolari di anche potenziare, soprattutto la, ricostruire, potenziare la parte legata all'attività, e qualora appunto sia nelle condizioni di dover ricostruire il proprio insediamento, può in questo caso scindere l'edificio, che magari era unico tra parte abitativa e parte rurale, può anche scindere l'edificio e costruire la parte abitativa da sola e accorpare tutte le parti rurali, quelle attaccate e quelle staccate, in un unico edificio o comunque in una configurazione diversa che sia più consona alla propria attività, alla propria conduzione aziendale. Direi che questa è una delle cose più rilevanti che abbiamo introdotto, che ripeto è anche, abbiamo visto, quella che viene un po' prediletta dalle effettive aziende agricole, cioè quelle che effettivamente hanno un'attività rilevante. Poi il resto, ripeto, sono tutte precisazioni, migliorie nella formulazione della norma, in modo che sia facilmente di facile lettura e che non sia da interpretare, ma che sia, insomma, sia coglibile immediatamente qual è il significato della norma. Non ce l'ho sotto mano, ce l'ho di là, aspetta che guardo se c'è qualcosa. Farà anche la Regione nella prossima revisione delle linee guida, di cui noi abbiamo già avuto bozza, va anch'essa a precisare proprio questo, che in un fabbricato anche non vincolato, nel territorio rurale in particolare, se l'edificio è unitario, tendenzialmente non si può dividere in due, a meno che la condizione non sia questa che ho detto prima. Quindi noi l'abbiamo già proposta senza avere, ce l'hanno adesso le linee, la bozza e le linee guida, quindi in realtà c'è anche una condizione proprio di norma anche ai fini del contributo, che se l'edificio è unitario deve rimanere unitario, salvo nei casi in cui non ci siano vincoli e nel caso in cui non ci sia una necessità effettiva legata alla conduzione di un'azienda, che a questo punto, nel caso della riqualificazione del proprio nucleo aziendale, può eventualmente fare questo tipo di operazione. E, caso vuole che noi l'avessimo già previsto, però diciamo che viene confermato anche dal punto di vista delle regole per la contribuzione. Per il resto, ripeto, sono paroline qua e là sistemate, abbiamo concesso più possibilità di utilizzo di materiali anche innovativi, non solo quelli tradizionali. Anche dal punto di vista delle tinteggiature, delle finiture, quindi dei non vincolati. Quindi poi questa era quella che ho appena detto. Direi che secondo me la cosa più rilevante è quella. Per il resto, ripeto, sono tante piccole precisazioni, proprio per non lasciare adito a interpretazioni le più strane, insomma, da parte di chiunque. Aggiungo questo, che la settimana scorsa nell'approvazione della legge di assestamento di bilancio la Regione ha introdotto anche un ulteriore articolo che è riferito alla proroga dell'adozione del piano della ricostruzione, che attualmente era il 30 settembre, cioè in precedenza era il 30 di settembre, è stata portata al 31 dicembre.
Questo varrà per il secondo stralcio del piano della ricostruzione, sì. Ovviamente. Approviamo il primo. Sì, d'accordo, diciamo che la proposta è di approvare il piano delle riforme, il primo stralcio.
Magari, con la, magari tutti insieme, che è anche meglio. L'approvazione più bella, sai.
Una breve riflessione, colgo l'occasione che abbiamo un folto pubblico in sala, giusto per riprendere che quello che in effetti stasera non si coglie, cioè adesso noi stiamo andando a vedere alcune piccole variazioni, ma in realtà lo abbiamo affrontato in un altro momento, quindi probabilmente la parte interessante era quella di conoscere i ragionamenti che stavano dietro alle scelte poi fatte a livello normativo. E, tra l'altro, si parlava appunto della possibilità di modificare e ridurre i volumi. Chiedevo se questa è una tendenza che si sta confermando poi nelle richieste dei cittadini.
Dunque, su questo magari risponde l'architetto Pivetti, che ovviamente segue i progetti e ha il polso della situazione. Questa è una possibilità che in effetti la legge 16 ha dato e che è stata introdotta già in sede di adozione, come lei giustamente ha ricordato. Di fatto il contenuto vero e proprio del piano è quello che abbiamo adottato e che di fatto non è modificato, e quindi la struttura vera e propria del piano della ricostruzione, così come adottato, arriva, diciamo così, alla sua conclusione, anche perché il CUR non ha fatto modifiche al nostro piano, e quindi questo è un elemento importante, perché è stato considerato diciamo così approvabile sia dalla regione che dalla provincia che dagli enti che lo hanno analizzato, che è un elemento che pure va sottolineato. Questo tema della riduzione dei volumi è un tema che non ha avuto osservazioni, nel senso che nessuno ha chiesto niente di diverso rispetto a quello che le norme già contemplano. Ecco, questo è importante che lo sappiate. Poi,
ma sull'aspetto delle pratiche che sono pervenute e stanno pervenendo, sì, c'è chi non ha vincolo, chi già non lo aveva prima, cioè sinceramente finora, poiché qua c'era da aspettare il piano l'approvazione del piano che avverrà martedì, se avverrà, diciamo che fino ad ora sono pervenute istanze relative a chi già non aveva il vincolo, e quindi ce ne sono di istanze con riduzioni, però non riduzioni rilevanti, cioè sostanzialmente tendenzialmente c'è l'abbassamento di un mezzo piano, cioè proprio una neanche tanto in pianta quanto in altezza, tutti tendono a costruire un pochino più basso. C'è chi costruisce esattamente come prima, comunque. C'è invece una tendenza che si sta ampliando fortemente adesso, che è quella che è proprio legata al fatto di avere consentito anche nei vincolati, purché fossero 1 e 3, il fatto di demolire e ricostruire. Questa è una prassi che si sta consolidando. Anche se devo dire che in molti casi, poiché chi demolisce e ricostruisce non ha l'incentivo, in molti casi fanno fatica a starci dentro con il contributo, e quindi soprattutto per volumi grandi o volumi importanti, tenete di conto che l'incremento del costo convenzionale porta dentro tanti soldi, cioè nel senso che consente un contributo veramente elevato l'incremento del costo convenzionale, perché se pensate che solo per il fatto di avere un vincolo di questi, RCB, RCC o RCA, porta un 30% in più, applicato su un importo base di 1.450 euro a metro quadro, sono tanti, e se poi si aggiunge che uno fa il risparmio energetico, si aggiunge che magari fa anche in zona di tutela paesaggistica, quindi c'è un ulteriore incremento, insomma a volte c'è avere un vincolo può anche apportare avere un 50% in più del contributo, quindi vuol dire che a 1450 aggiungo altri 725 euro, e comincia a diventare una somma interessante per incentivare il recupero. E la Regione ovviamente ha messo questi incentivi, primo perché le tecniche del recupero sono assolutamente più costose di una nuova costruzione, e secondo è stato proprio un incentivo al recupero piuttosto che alla demolizione e ricostruzione. Nonostante questo, nonostante il fatto che il contributo sia effettivamente interessante, in molti casi anche chi ha il vincolo chiede la demolizione e la ricostruzione, cioè il ripristino sostanzialmente dell'edificio, il rinnovo totale dell'edificio. Quindi questa è l'aspetto più rilevante di questa fase della ricostruzione, più che la riduzione del volume.
In sostanza, una casa nuova dà più sicurezza, penso che valga anche per i presenti. Quindi, se capisco bene, l'unica richiesta di apposizione del vincolo probabilmente nasce da un ragionamento di questo tipo. Forse. Comunque sarà
no, perché quell'edificio, per esempio, non ha diritto al contributo, perché era già collabente prima, quindi è proprio in realtà quell'edificio avevano ovviamente delle foto della documentazione in possesso precedente, era un edificio con un timpano e un cornicione molto elaborati, di cui hanno tenuto fedele documentazione fotografica. Evidentemente è un interesse loro poterlo ricostruire esattamente così, anche se nessuno glielo vietava, anche se non avesse avuto il vincolo. Però in realtà quell'edificio non ha diritto al contributo, quindi lo hanno proprio chiesto loro spontaneamente, noi gli avevamo tolto perché non c'era più. Abbiamo avuto anche in adozione un caso in cui proprio è stato chiesto di elevare il vincolo, e avevano tutte le ragioni perché era un edificio bellissimo. E in quel caso, per esempio, elevare il vincolo gli consente di avere un contributo maggiore e gli consente quindi di fare anche degli interventi di consolidamento, di ripristino, insomma, un pochino più consistenti rispetto a quanto avrebbero potuto fare prima. Insomma, è un gran bel edificio e quindi era giusto riconoscergli un vincolo superiore, insomma.
Sì, la domanda l'ha fatto prima, gli ho suggerito una domanda perché lui è bravo a esporle. Cos'è che hai detto? Sì. Chi?
No, dopo passiamo al microfono.
A chi? A voi? Ah, Sauro, vuoi mica, scusa. La domanda, dopo ho fatto prima la domanda dei volumi, ho detto fai la domanda dei volumi, perché così sei anche bravo a esporre.
Non
lo più signorile, però. Perché lui è più bravo di me a esporre certe cose, ne sono consapevole. Però quello che volevo chiedere era anche in merito proprio agli edifici collabenti, no? Che voglio dire, nel nostro comune, io questo è un dato che non so, quanti sono stati lasciati proprio, cioè che sono stati collabenti, che qualcuno ha detto ok, collabente, lo lascio lì. Cioè, c'è stata una tendenza a, mi passo il termine, alla furbata, oppure ci siamo capiti, no? Quello che la mia domanda, io penso di averla risposta bene, aspetto la risposta.
Ma la tendenza c'è e non posso negarla, dopodiché ci sono gli strumenti adesso che consentono di c'è un Google Map con tutta la storicizzazione delle immagini che è estremamente utile nel capire chi è furbo e chi è onesto, insomma. Quindi comunque la tendenza c'è. Però ci sono anche gli strumenti per capire, sì.
Ok.
questo. Se io ho questi edifici vincolati o non vincolati e non li lascio lì, non voglio farci niente, lo lascio crollare, cioè non ho nessun obbligo di ricostruirlo, di ristrutturarlo.
Ma questo è di fatto una situazione che valeva anche prima del terremoto, nel senso che purtroppo il territorio rurale è stato anche, diciamo così, non solo a Novi, in buona parte anche abbandonato. E quindi il tema degli edifici abbandonati c'era prima e peraltro è stata anche una delle cause del fatto che ci troviamo con degli edifici che sono anche molto a terra, perché l'abbandono aveva come elemento di caratteristico il fatto che non si faceva manutenzione degli edifici. Non fare manutenzione di un edificio necessariamente lo indebolisce, e questo ha fatto sì che molti siano andati proprio a terra. Purtroppo non ci sono elementi coercitivi.
Ma ho fatto di dire stamattina a una persona che ha fatto la stessa domanda, proprio perché non intendeva recuperare il proprio edificio. Io ho ricordato che il codice civile impone che la cura e la manutenzione dell'edificio è in capo alla proprietà. Chiaramente, quando è che diventa rilevante e che si impone anche l'obbligo? Quando c'è un pericolo per la pubblica incolumità, quindi quando l'incuria e la possibilità di crollo dell'edificio può danneggiare terzi. E quindi sostanzialmente noi gli strumenti coercitivi per costringere una proprietà ad intervenire ce ne sono pochi, salvo i casi in cui ho detto quando c'è un pericolo per la pubblica incolumità. E quindi siamo in queste condizioni.
No, volevo dire, se non ci sono più domande, questa parte. Avevo fatto inserire nell'ordine del giorno anche la richiesta che ci è pervenuta però la scorsa settimana dalla Fondazione per il permesso di costruire in deroga del polo culturale. È praticamente funziona come funzionò quello in deroga per il centro servizi di Rovereto, perché entrerà nel piano della ricostruzione come area, però partono prima, quindi ci vuole, ed essendo una pubblica utilità anche il polo culturale, il Consiglio Comunale rilascia il permesso in deroga, solo che l'ha mandato tardi, quindi andremo a settembre, quindi lo esamineremo nella commissione che faremo ad hoc prima di andare in Consiglio Comunale in settembre, perché non si riusciva, l'hanno mandato la scorsa settimana. E loro hanno intenzione di entro la fine dell'anno di iniziare i lavori, peraltro, quindi insomma a settembre il primo Consiglio Comunale andremo anche ad esaminare quello, e quando faremo anche quello della TAR, insomma contiamo di fare un Consiglio Comunale all'inizio del mese e uno alla fine del mese, perché c'è anche l'equilibrio di bilancio in settembre, per cui ne faremo presumibilmente, quasi certamente, due di Consigli Comunali. Non stava bene l'ammonia e quindi stasera alla fine, e questo insomma si riduce, esaminiamo solo questo.
Quindi, se ho capito bene, l'ipotesi è che scuola di musica e polo culturale viaggino quasi in parallelo alla fine.
Scuola di musica è già partito, hanno già cantierato, sì, però diciamo che, adesso io non me ne intendo dei tempi, non so, scuola di musica è un edificio più piccolo, quindi dovrebbero finire, se non finirsi sicuramente la scuola di musica prima, però fanno in tempo a avere un pezzo che parte insieme, che lavorano insieme, sì. Ma hanno, è arrivato troppo tardi, non c'è neanche stato il tempo di esaminarlo, la richiesta di permesso di costruire.
Diciamo che tecnicamente il parallelo è utile quando i lavori finiscono, cioè nel momento in cui c'è l'agibilità e non hai un cantiere di fianco, perché potrebbe essere un limite, invece in questo modo qui aiuta a utilizzarlo.
Sì, diciamo che ci sarà un cantiere di fianco, ancora un cantiere che la scuola sarà finita, però ci vanno dentro perché la banda non ne può più, quindi appena è finito non, nessuno gliela racconta di aspettare, ecco. Io perlomeno non gliela racconto, se qualcuno ci vuol provare.
Se fosse vero che la fondazione inizia velocemente, quantomeno il grezzo è finito e di là ci sono dei piastri listi, non c'è una gru che gira sulla testa di qualcuno, quindi in quel senso lì c'è un'agibilità più sicura.
Sì, dovrebbe essere così, insomma, la cosa dovrebbe svolgersi in quel modo come dici tu, poi dopo vediamo, insomma.
Speriamo.
Comunque, guardate, la banda appena è agibile loro ci vanno dentro, non ne hanno più. Appena c'è intento loro ci vanno dentro.
Tu che sa una bandiera rossa, va bene.
È che le norme sulla sicurezza non gli permettono di andare la domenica ad aiutare i muratori, se no potrebbero. Allora, sono le ore 10:10, dichiaro chiusa la commissione. Buonasera a tutti.